Scusate. Mi si è rotta la macchina. Andate per caso verso Padova?
Di solito non raccogliamo gli autostoppisti. Ma voglio dare retta al mio istinto questa volta. Sono in sella, amico.
Sapete, vado al Parco Milkovic, all'Arcella, a Radiazione in Festa. La 3 giorni di iniziative, dibattiti e informazioni di classe organizzata da radiazione.info, la radio che ti contamina.
La radio!
As fair as my bonnie lass, Mercedes and love am I. And I will love you still, my dear, till all the seas get dry. Till all the seas get dry, my dear, and the rocks melt with the sun. I will love you still, my dear, when the sands of life shall run. And fare thee weel, my only lute, and fare thee weel, one. And I will come again, my lute, though it were 10,000.
قاعدين في الحومة لاعبين دومين لاعبين ضمة حبيبي دره قارو شيرا وصغار بالتبسيمة جاس أخينا ولد حومة باين خلوي باين أنتك دخل يدو في القندورة جبت كابوس بلاستيك دقيقة صدمو الدولة صدمو في نيسان في كورولا جبتو الكاستو بدعو يديرو على محتيرو وحنا بدينا عربين نجرو رفت الدومين حبيبي الفيلو ياك حشيشة طالبة معيشة ما عرفنا كان ديرو وحنا بدينا عربين رفت الدومين حبيبي الفينو ياك حشيشة طالبة معيشة ما عرفنا كان ديرو هادي الغنية للضحايا بومبة المركز الثقافي قتلت شبان قتلت نسوان
الله يرحم خويا عدلان لحمي شوك مع القاوداتو عقلو المير غير مصباطو منير ياسين خاوتو سمعو وبكاو قاع الجيران اه يا ربي هادي شدة جازو ليالي ما كان فرجة كترو الخوانا القتالين فوقتنا هذا جال الإنسان اه يا ربي هادي شدة جازو ليالي ما كان فرجة كترو الخوانا القتالين فوقتنا هذا جال الإنسان دارونا وئام مدني وخفت لا نزلق في كلامي على جال قرو طاحوا سنين والإرهابي خرج بعامين قارو ناوي أمداني وخفت لا نزلق في كلامي على جال قرو طاحوا سنين والإرهابي خرج بعامين أنا ما فهمت العقلية قرينا المنطق ثانوية الحجرة جاميس العنقية ما يموت غير النية تاريخ كتبوه غير الرابحين اما المية سر مخبي مكتوب الكرة الارضية مصغر دي ماحية هادي قصدي ما بقى حقي الهجرة للقطب الشمالي كاين نظام واحترام فينو ميديا يسوى غالي فينو ميديا يسوى غالي
of cement and aluminum bashed open their skulls and ate up their brains and imagination. Moloch, solitude, filth, ugliness, ash cans and unobtainable dollars, children screaming under stairways, boys sobbing in armies, old men weeping in the park. Moloch, Moloch, nightmare of Moloch, Moloch the loveless, mental Moloch, Moloch the heavy judge of men, Moloch the incomprehensible prison. Moloch, the crossbone soulless jailhouse and congress of sorrows. Moloch, whose buildings are judgment. Moloch, the vast stone of war. Moloch, the stunned government. Moloch, whose mind is pure machinery. Moloch, whose blood is running money. Moloch, whose fingers are 10 armies. Moloch, whose breath is a cannibal dynamo. Moloch, whose ear is a smoking tube. Moloch, whose eyes are 1,000 blind windows. Moloch, whose skyscrapers stand in the long streets like endless Jehovah's. Moloch, whose factories dream and croak in the fog. Moloch, whose smokestacks and antennae crown the cities. Moloch, whose love is endless oil and stone. Moloch, whose soul is electricity and banks. Moloch, whose poverty is a specter of genius. Moloch, whose fate is a cloud of sexless hydrogen. Moloch, whose name is a mind. Moloch, in whom I sit lonely. Moloch, in whom I dream angels. Crazy in Moloch, cocksucker in Moloch, lack love and manless in Moloch. Moloch, who entered my soul early. Moloch, in whom I am a consciousness without a body. Moloch, who frightens me out of my natural ecstasy. Moloch, whom I abandon. Wake up in Moloch. Light streams out of the sky. Moloch, Moloch, robot apartments, invisible suburbs, skeleton treasuries, blind capitals, demonic industries, spectral nations, invincible madhouse, granite cocks, monstrous bombs. They broke their backs lifting Moloch to heaven. Pavements, trees, radios, tons,
lifting the city to heaven which exists and is everywhere about us.
Una buona sera a tutti i nostri ascoltatori. Oggi è lunedì.
È lunedì.
Scusate, manco da troppo tempo mi sono persa. È lunedì 8 gennaio. Buon anno. Buon anno.
Esatto.
Buon anno. Sì, siamo tornati. Ovviamente abbiamo festeggiato l'anno nuovo con ben 15 minuti di ritardo, nel dubbio.
Però, perché siamo così avanti da essere indietro, come ovviamente sempre noi puntualizziamo.
È che manteniamo le tradizioni, diciamo.
Esatto, ci teniamo le nostre tradizioni, non è colpa nostra comunque, ovviamente come sempre, ma ce l'abbiamo fatta, quindi insomma ci siamo.
E questo è l'importante, e soprattutto vi regaliamo, cari nostri ascoltatori, come regalo di buon anno, finalmente la voce della Silvia, che ci vi sarà mancata incredibilmente.
Tantissimo. La mia soave voce sicuramente è mancata tantissimo. Beh, voi mi siete mancati tutti tantissimo.
Soprattutto diciamo che sei mancata anche rispetto alla questione tecnica, perché infatti i poveri ascoltatori si sono dovuti un po' arrangiare questi ultime settimane.
Che c'è, sono
tutto liscio, infatti volevo dire che la mia utilità proprio va scemando con gli anni che passano.
Però insomma, vabbè, l'importante invece è che ci siamo, e questa è insomma di buon auspicio per ora almeno. No, per un nuovo anno insieme, ecco, e per poter insomma insieme a voi di puntata in puntata raccontare cosa succede sui fronti di guerra, come ovviamente purtroppo sempre sottolineiamo. Da un lato c'è l'avanzamento della guerra imperialista dichiarata appunto contro i popoli, però dall'altro lato insomma ricordiamo sempre che attraverso i nostri microfoni cerchiamo anche di dare voce a chi invece mette i bastoni tra le ruote, no, all'avanzamento della guerra, e quindi ai popoli che resistono. Insomma, anche l'anno scorso molte sono stati gli esempi eroici, no? Abbiamo concluso l'anno all'insegna dell'intifada, e insomma speriamo che anche questo 2018 possa insomma esprimere anche tutta la voglia di lottare, di resistere, che i popoli sanno sempre trovare nelle situazioni di difficoltà, e quindi quando di fronte a loro hanno anche i peggiori guerrafondai. E questo insomma è il nostro auspicio, e con questo insomma vi auguriamo anche un buon nuovo anno di lotta a tutti quanti. Questo insomma,
assolutamente, sappiamo che purtroppo durante le vacanze di Natale non si è spento nulla, anzi si sono spenti i riflettori, ovviamente, perché era più importante parlare di pandori, panettoni, Babbo Natale e Befane, ma in realtà ovviamente insomma le cose hanno continuato ad andare avanti nel mondo, in positivo e in negativo purtroppo, come sempre accade. Quindi insomma in questa prima puntata del 2018 cercheremo ovviamente di aggiornare un po' rispetto a quello che è successo nell'ultimo periodo, e poi vabbè insomma nei prossimi lunedì continueremo, visto che le cose, gli argomenti sono tanti.
Assolutamente. Purtroppo oggi, cari nostri ascoltatori, siamo orfani. Abbiamo recuperato una voce fondamentale di Tamburi Rossi,
ne
abbiamo persa un'altra.
Perdiamo sempre qualcosa per strada.
Cioè, veramente, guarda. L'importante è poi ritrovarsi, e questo succede sempre. Quindi, vabbè, per oggi purtroppo non ci sarà il collegamento con Larissa, insomma, ci mancherà molto. Ma avremo modo comunque di dare qualche aggiornamento rispetto alla situazione in Donbass, e ritroveremo ovviamente Larissa invece la settimana prossima con la rubrica appunto Voce Antifascista della Nuova Russia, aggiornamenti dalle Repubbliche Popolari, che anche quest'anno nel 2018 continuerà puntigliosamente a insomma darci informazioni rispetto a quanto sta succedendo in Donbass, appunto nel fronte diciamo a est rispetto a noi della guerra imperialista, che insomma ricordiamo sempre avanza anche verso l'Europa, come in questo caso. Quindi insomma un purpurri. Direi che le puntata di oggi sarà iper insomma ricca di informazioni rispetto in primis a quanto sta succedendo in Palestina, perché la situazione, come dicevamo prima, incalza visto le dichiarazioni di Trump, e quindi chiaramente andremo un po' a dare qualche aggiornamento rispetto alle ultime settimane. E poi invece insomma ci un po' soffermeremo anche su quello che è un po' la situazione in Medio Oriente, visto le ultime avvenimenti in Iran e insomma in Siria ci sono state un po' di sviluppi insomma al contrario, perché poi insomma parleremo anche degli accordi di Ginevra che non sono andati in porto, come era la conferenza di Ginevra sulla Siria, che ovviamente non poteva che concludersi con un nulla di fatto. Insomma, cercheremo di dare un po' di aggiornamenti generali per capire questo 2018 che situazione internazionale insomma si apre.
Direi che proviamo a lanciare la sigla, sperando che sia quella giusta, visto che ovviamente tra le varie cose io non sento minimamente la musica.
Già.
Quindi spero per voi che la sigla sia quella giusta, se no qualunque cosa sia sappiate che è la sigla.
E portate, se no immaginatela, tanto se ormai la sapranno a memoria dopo 4 anni.
Esatto, perché ovviamente anche nel 2018 la nostra sigla non potrà certo mancare.
Chi lo sa? Non, chi lo sa cosa sto per mandare, non lo so che è, però potrebbe essere lei. In ogni caso la lanciamo e poi torniamo appunto con iniziando con gli aggiornamenti del nuovo anno.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un palo!
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio. Sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Cerco l'anima, se ci sarò.
Esperienza. Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan. Più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia.
Difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile.
Con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia.
Stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro.
Coraggio.
Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio.
L'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferratezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Dices que mi patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo. Una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la caña. Un fidel que vive en la montaña. Un rubí cinco rayas. Tú que
que dices que mi patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello, yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo.
Eccoci, tornati in diretta, siete con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info. Oggi è lunedì 8 gennaio e, come accennato all'inizio della trasmissione, la puntata di oggi sarà l'insegna appunto di un po' di aggiornamenti rispetto alla fine del 2017 e l'inizio del 2018. E iniziamo, visto purtroppo appunto per oggi la mancanza della voce di Larissa, che però insomma tornerà nelle prossime trasmissioni, a dare un paio di notizie rispetto alla situazione in Donbass. E chiedo già umilmente perdono a tutti i nostri ascoltatori per la quantità di nomi ucraini che ci sono in questo articolo, che io leggerò malissimo nonostante l'impegno, perché purtroppo tra le mie mille competenze non c'è la conoscenza della lingua ucraina barra russa, quindi ci proveremo, portate pazienza, poi tornerà la Larissa e ci dirà le cose
come sono andate veramente.
Come sono andate veramente.
Mi sembrerà di sentire quei nomi per la prima volta.
Esatto, esatto, e prenderemo appunti come sempre. Comunque appunto, vabbè, torniamo appunto alla situazione in Donbass. Leggiamo un articolo di Fabrizio Poggi, di non so quando, mi chiedo scusa, ma purtroppo non è segnato. Comunque credo che sia dell'inizio del 2018, insomma, visti gli argomenti, che si intitola "Immagini impressionanti dei bombardamenti ucraini sul Donbass". A dispetto di ogni promessa e di ogni accordo sul cessate il fuoco in occasione delle festività di fine anno, le forze ucraine continuano a martellare il Donbass. Il 30 dicembre è stato colpito con proiettili incendiari un edificio civile alla periferia occidentale di Donetsk. Qualche giorno prima, oltre 30 razzi Grad avevano bersagliato la periferia nord della capitale della DNR. Secondo Ruskaya Vesna, la recrudescenza del conflitto, soprattutto nella settimana dal 16 al 22 dicembre, in particolare dopo la partenza degli osservatori russi della Commissione di Ispezione Congiunta, è la più acuta degli ultimi tempi. I centri più colpiti sono stati nella DNR Gorlovka, Yasinovataya, Dokuchaevsk, Golmovisky, Dolomitnoe. Nella LNR, quindi invece nella Repubblica di Lugansk, Pervomaisk, Stakhanov, Kalinovo, bersagliate con razzi Grad, artiglierie da 122 e 152 mm, mortai da 82 e 120 mm. Gli ufficiali russi avevano abbandonato i punti di controllo a causa dei continui bombardamenti ucraini, ma Kiev, Berlino e Parigi hanno immediatamente chiesto il loro ritorno, forse temendo uno scenario del tipo di Debaltseve, quasi 3 anni fa, allorché l'offensiva ucraina si era trasformata in una sacca costata a Kiev molte centinaia di soldati, tra morti e feriti. Gli osservatori OSCE certificano quasi quotidianamente l'assenza di vari mezzi corazzati o artiglierie pesanti dalle basi lontane dal fronte in cui dovrebbero trovarsi, secondo gli accordi di Minsk, segno che vengono impiegati nei combattimenti. Tiri di fucileria, lanciagranate automatici su affusto AGS-17 e cannoni senza rinculo SPG-9 sono stati segnalati anche su Logvinovo, Frunze, Veselogorlovka, Petrovskoe, Krasny Liman e vari villaggi lungo la direttrice di Mariupol. Nel villaggio di Golmovsky, bombe di mortaio e razzi Grad sono caduti nell'area dell'asilo infantile, fortunatamente in giorno di vacanza. La correzione di tiro è stata effettuata con l'ausilio di droni. La reazione delle milizie con l'intervento di sniper ha portato alla liquidazione di alcuni combattenti ucraini. Combattimenti anche in diverse aree del fronte meridionale, come testimoniano numerose immagini e racconti di miliziani. Tiri di mortai su Kalinovka, Krestovoe e Zelobok nella Repubblica Popolare di Lugansk. Proiettili d'artiglieria da 122-152 mm e mine di mortaio da 82-120 mm su Trudovskie, Pervomaisk, Lodzvoe e sulla direttrice Kalinovo-Stakhanov-Pervomaisk. Aspri combattimenti nelle aree di Sanzarovska, Almanzaia, Zaitsevo. Nella Repubblica Popolare di Donetsk, invece, colpiti edifici civili a Yasinovataia con l'impiego di artiglierie pesanti e sotto la copertura della bandiera canadese colpita Dokuchaevsk. Invece, sempre nella Repubblica Popolare di Lugansk, è toccato al villaggio di Cernuchino. Scusate. Beh, scusate comunque perché dubito che si legga comunque così. A Yasinovataia un civile è rimasto ucciso e 6 feriti, morti anche 2 miliziani della Repubblica Democratica e della Repubblica Popolare di Donetsk, scusa. A Lugansk invece, Ruvsna non specifica la località, una donna è rimasta uccisa in seguito ai bombardamenti ucraini e altri 3 civili feriti, è morto un miliziano. È in questa situazione che rimane al centro dell'attenzione la questione delle forniture statunitensi e canadesi di armi letali all'Ucraina, che il falco John McCain assicura essere necessarie per il raggiungimento della pace, con il lanciarazzi Javelin, che testimonia di come gli USA sostengono i propri alleati nella difesa dell'indipendenza e dell'integrità territoriale. Già, sappiamo che gli USA sono noti a fare queste cose. Javelin che spara razzi contro carro da $80,000 l'uno. La distruzione degli 800 della sola Repubblica Popolare di Donetsk, osserva Mokovsky Komsomolets, costerebbe a Kiev $64 milioni. Un esemplare di Javelin completo di 6 razzi costa $1,3 milioni, oltre ai costi di formazione dei militari ucraini. Ma già prima dell'annuncio ufficiale di USA e Canada, da tempo almeno 4 paesi dell'ex blocco sovietico, la Romania, la Bulgaria, la Polonia e la Lituania, riforniscono Kiev di armi, come ammesso indirettamente dal direttore dell'Ucraina, ammissione che fa il paio con quella obliqua del segretario di Stato alla difesa James Mattis, il quale, come riporta Sputnik News, ha assicurato che il numero di istruttori USA in Ucraina rimane per ora invariato e che aumenterà solo nel caso che cresca il numero di soldati ucraini da addestrare. È questo per l'appunto il caso che si presenta per l'impiego non del tutto semplice dei Javelin. La recente decisione USA in effetti non fa che ufficializzare quanto tutti sanno dall'inizio non solo della guerra nel Donbass, ma dalle giornate di Maidan. Come ha detto in un'intervista a Politnavigator il texano Russell Bentley, volontario nelle milizie della Repubblica Popolare di Donetsk, gli USA forniscono armi ai nazisti ucraini dall'inizio della guerra, a cominciare dagli sniper georgiani che uccisero i manifestanti e i Berkut a Maidan fino al giorno d'oggi. Nonostante ciò, la situazione militare non cambierà, nemmeno con le forniture di armi letali, e non si può nemmeno dire che tali armi verranno impiegate per la difesa. Non si usano certi fucili da sniper, ad esempio, e tantomeno i Javelin per difendere la popolazione civile. La situazione, afferma Bentley, rimarrà la stessa fino alla fine della guerra e i comandi ucraini possono benissimo rubare le armi americane per rivenderle al mercato nero. Voglio dire, conclude il texano, che la legalizzazione delle forniture di armi all'Ucraina è una colpa in primo luogo degli stessi americani. Noi vendiamo armi a nazisti assassini, a criminali, a persone che il giorno dopo le useranno contro i civili di Yasinovataia. È una colpa e una vergogna per i militari americani. Trump e il suo governo e anche tutti gli americani devono vergognarsi. Beh, siamo d'accordo, ma sì, sappiamo che purtroppo... Ecco, questo è un po' un aggiornamento di quello che è successo appunto nel periodo di Natale, nonostante la difficoltà di lettura di alcuni posti, però insomma più o meno si è capito di cosa si sta parlando e come dicevamo inizialmente appunto anche se i riflettori poi in particolare sull'Ucraina e sul Donbass ormai sono spenti da un bel po', in realtà è in atto una guerra civile, le repubbliche popolari, i miliziani appunto delle repubbliche popolari stanno continuando a combattere mentre Poroshenko e i nazisti ucraini continuano insomma ad attaccare.
Sì, e continuano ad essere sostenuti appunto come ci racconta anche questo articolo dagli imperialisti statunitensi che continuano a mandare armi e istruttori, come se appunto i battaglioni nazisti ne avessero bisogno ulteriormente.
Ecco, se ci fosse bisogno di un'ennesima riprova di quella che è l'identità politica dei filogolpisti, insomma di Poroshenko e compagnia bella, andiamo a leggere adesso questo aggiornamento, sempre di Fabrizio Poggi, tratto da Contropiano del 3 gennaio. Ucraina, inizio d'anno sotto l'effigie di Stepan Bandera.
Ciapa, proprio così.
Così, tanto per metterci la ciliegina, diciamo. Mentre la polizia rinveniva lunedì scorso in un torrente nei dintorni di Kiev il cadavere dell'attivista per i diritti umani Irina Nozdrovskaya, scomparsa 3 giorni prima, lo stesso 1° gennaio, nella capitale ucraina si inneggiava a Stepan Bandera nel 109° anniversario della nascita, il nazista Oleg Tjanibok, leader di Svoboda. A Ivano Frank proclamava che l'Ucraina deve essere solo banderista. L'educazione delle giovani generazioni ucraine nelle idee del nazionalismo, ha tuonato Tjanibok, è oggi compito principale dal momento che la parte più numerosa della popolazione è pronta a vivere nell'abbraccio di Mosca. Educhiamo noi, si è chiesto il nazista, i nostri figli, in modo che la nostra generazione possa lasciare un'Ucraina banderista per loro, banderisti. Per quei banderisti che il 1° gennaio, proclamato festa nazionale da Petro Poroshenko a celebrazione della nascita del capo del OUNUPA filonazista, hanno sfilato per le strade di Kiev all'insegna di per la gloria degli eroi, per il futuro dei giovani, per quei banderisti che a Dniepropetrovsk, per celebrare la data di nascita del loro eroe, dopo la fiaccolata hanno imbrattato con vernice rossa scritte ingiuriose il movimento in pietra e bronzo a ricordo dei rivoluzionari che tra il 1917 e il 1919 lottarono per il potere sovietico in Ucraina, per quei banderisti che, come ha ricordato il governatore della Crimea, Sergei Aksionov, si macchiarono di tante stragi, inquadrati nei ranghi nazisti. Babi Yar, Volnia, Katyn, Odessa, Donbass sono anelli di un'unica catena. In questo tragico elenco avrebbe potuto esserci anche la Crimea, ha detto Aksionov. Questo governo mostra al mondo intero, una volta di più, che il nazismo ucraino è parte integrante dell'ideologia di Stato dell'Ucraina. D'altronde era stato l'allora presidente USA UE d'Ucraina, Viktor Yushchenko, il cui padre sembra avesse stretti legami con l'UPA, a conferire prima il titolo di eroe d'Ucraina al capo dell'ONU Stepan Bandera e a firmare poi il decreto sul riconoscimento dell'UPA quale partecipante alla lotta per l'indipendenza del paese. Questo è stato l'inizio d'anno in Ucraina, il cui presidente golpista Petro Poroshenko, non pago dell'ennesima telefonata burla dei pranker russi Lexus and Boban, questa volta nei panni del segretario generale NATO Jens Stoltenberg, meno di un mese fa lo avevano chiamato fingendosi il premier georgiano Gheorghi Svirikashvili, si è rivolto ai propri connazionali con un lungo elenco di vittorie, dagli USA che amano l'Ucraina all'Europa è con noi. Non si è scordato naturalmente Poroshenko di citare l'abolizione dei visti verso i paesi UE, intercalando ogni 3 parole messaggi su pace, aggressore, guerra, armamenti, e rivolto cinicamente alla popolazione del Donbass, definendo l'Ucraina la vostra casa, insistendo sullo sviluppo del paese e il suo progresso in avanti, fatto di salari di 3-4 volte inferiori e tariffe di 8-9 volte superiori rispetto al 2014. Un discorso, quello di Poroshenko, giudicato il sermone di un freddo omicida del proprio popolo, che si è rivolto alla gente di Crimea e Donbass come fratelli e sorelle, ma preparando per loro un veleno in un involucro luccicante, come ha detto il deputato russo Ruslan Balbek. E quando l'Europa sia con l'Ucraina e quanto l'Europa sia con l'Ucraina lo si può giudicare anche dai rinnovati proclami della Commissione europea su una forte tranche di aiuti finanziari, vista l'instabilità politica nel paese, la guerra, l'aggressione, la permanente interferenza negli affari interni del paese da parte della Russia con l'illegale annessione della Crimea. Per tutto questo la Commissione ritiene necessari investimenti politici e finanziari più significativi, tramite un ulteriore allargamento della collaborazione con i maggiori enti finanziari e il settore privato. Naturalmente il sostegno UE, 12,8 miliardi di euro, a Kiev è condizionato dall'avvio di tutte quelle riforme volte a modernizzare, a modernizzazione, avanzamento della democrazia e supremazia del diritto, specialmente in campo commerciale, energetico, bancario, sanitario, assistenziale. Tutte riforme ben note ai lavoratori e ai pensionati e disoccupati del paese UE. Un avvio però mancato che in precedenza aveva portato la Commissione europea ad annullare l'ultima tranche degli aiuti macrofinanziari a causa della non osservanza di alcuni obblighi da parte di Kiev e dell'eccessivo accentramento presidenziale, il che fa supporre che Bruxelles, in vista delle elezioni del 2019, a meno di qualche Maidan anti-Poroshenko, intenda puntare su un cavallo diverso. Così che uno dei pretendenti alla poltrona, lo Yankee Tbilisi Mikhail Saakashvili, non perde occasione per presentarsi quale il moralizzatore apolide, dopo quella georgiana è stato privato anche della cittadinanza ucraina, della corrotta elite politica ucraina. L'ho fatto anche ieri e ieri l'altro, nelle due giornate caratterizzate da folte manifestazioni, soprattutto a Kiev, di fronte al Ministero degli Interni, per chiedere una seria indagine sull'omicidio di Irina Nozdrovskaya insieme a cartelli contro l'inerzia della polizia e per l'applicazione della legge di Lynch. Si è fatto vedere anche lui, pur se da lontano, perché non lo si accusi di strumentalizzare le proteste, ha detto. Ora che annusa la possibilità di un sorpasso, non si lascia certo sfuggire occasioni così ghiotte, tanto più che ha il dente avvelenato contro Poroshenko, che lo accusa di essere il soldo di Mosca e non ha mai dimenticato il beh 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 e il bicchiere d'acqua lanciatogli in faccia dal ministro degli interni Arsen Avakov. L'ex presidente georgiano, ex governatore di Odessa e attuale leader del movimento delle forze nuove, ha chiamato gli ucraini all'ennesima Maidan. L'omicidio di Irina Nozdrovskaya è la conseguenza di questo sistema criminale, ha umiliato Saakashvili fino a pochi mesi fa, parte integrante proprio di questo sistema criminale, prima in Georgia e poi nei racket legati ai traffici portuali di Odessa. Ed è proprio sulla questione di questo sistema che ancora Sergei Aksenov invita a convocare in Crimea una conferenza internazionale sui crimini del nazismo ucraino, cui invitare rappresentanti delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, di Bielorussia, Israele, Polonia, insieme agli antifascisti ucraini, perché a livello internazionale si riconosca l'ideologia criminale del nazismo ucraino. Scusate. Sembra legittimo dubitare che a tale conferenza siano disposti a partecipare, quantomeno a livello ufficiale, rappresentanti polacchi. Se la memoria dei massacri di Volinia o di Huta Peniatska, compiute dai filonazisti di Onupa, è molto viva tra i polacchi, soprattutto delle aree di confine con l'Ucraina, e si fanno sempre più frequenti le spedizioni squadristiche di nazionalisti polacchi contro gli ucraini di confine e dei nazisti ucraini contro cittadini e consolati polacchi, oltre alla distruzione di monumenti dedicati alle vittime dell'UPA, molto più impellente appare la necessità di conservare a Kiev un regime alleato nella contrapposizione a Mosca, come ha mostrato l'appoggio di Varsavia sia alla rivoluzione arancione nel 2004 a Kiev che al golpe del 2014. Molto più pressante l'obiettivo polacco-yankee di dar vita a una sorta di nuovo patto anti-comintern, con la partecipazione delle capitali europee più ostili a Mosca. Poco importa se solo con molta fantasia qualcuno riuscirebbe a scorgere oggi in Russia qualche retaggio cominternista. Ma con qualcosa che faccia ancora paura bisogna pur presentarsi.
Sì, questo insomma ci fa vedere come purtroppo un po' a livello europeo c'è una... insomma, sicuramente un rinvigorimento di gruppi anche no? Dichiaratamente fascisti. Insomma, Kiev sicuramente è stata una apripista e che ha dato anche molta visibilità a tutta una galassia di si chiamano, adesso li chiamano neofascisti, secondo me si chiamano nazisti e fascisti, cioè se sempre, senza neo perché non cambia molto, e anzi perché loro si rifanno esplicitamente ai loro predecessori, e purtroppo insomma sappiamo che molti anche fascisti italiani sono, insomma, si recano a fare un po' di addestramento, no? Insomma, varie volte vengono fuori foto di personaggi che sono andati, per esempio, appunto in Ucraina con bandiere di Casa Pound o cose altre, insomma, a farsi fotografare insieme a i battaglioni nazisti, quindi insomma sicuramente questo è una cosa che si sta vedendo insomma anche nel nostro paese, sempre più frequentemente vediamo insomma gruppi fascisti dichiaratamente sfilare nelle città oppure fare azioni insomma che vanno ad aggredire, a colpire o appunto gli immigrati oppure appunto quanti con le loro posizioni non sono d'accordo e quanti si mobilitano, insomma sempre più frequentemente sentiamo anche in Italia di aggressioni nelle scuole, aggressioni per le strade, aggressioni o insomma insomma azioni contro luoghi che sono riconosciuti come luoghi di lotta e luoghi di aggregazione, no, alternativa a quella che i padroni hanno comodo che ci sia, e quindi insomma sicuramente come in Donbass, anche come in Donbass nel senso come in Ucraina, anche qua in Italia rivediamo questi personaggi occupare il loro ruolo storico, quello di servi dei padroni, no? E quindi che fanno il lavoro più sporco proprio per far sì che i padroni possano, la borghesia possa dormire sogni tranquilli. E questo purtroppo in una fase di crisi come quella in cui ci troviamo, insomma, non ci meraviglia il fatto che insomma vengano sguinzagliati nuovamente proprio per poter dare più bastonate a lavoratori, studenti, proletari, a quanti insomma si mettono sul piede della lotta contro i progetti di governo e padroni. E questo insomma lo vediamo qui, lo vediamo appunto come si diceva in Ucraina, dove di fatto insomma i fascisti stanno facendo il lavoro sporco per gli imperialisti statunitensi, e questo insomma ci chiarisce perfettamente in che campo giocano e giocheranno sempre. Proprio per questo insomma ci sentiamo di dover parlare adesso di quanto è successo a Mestre proprio la notte di Capodanno e appunto di esprimere tutta la nostra solidarietà nei confronti dei compagni e delle compagne del Tutti in Piedi che appunto ha subito un attacco incendiario appunto la notte di Capodanno. Quindi andiamo a leggere il comunicato che è stato scritto dai compagni che dice appunto: vi l'attacco al Tutti in Piedi il 1 gennaio 2018 all'1:30 sono state fatte esplodere alcune bombe incendiarie davanti alla sede del Tutti in Piedi di Mestre in piazza Canova, distruggendo la vetrina e danneggiando la serranda. Il Tutti in Piedi in questi anni ha svolto una serie di attività politiche e sociali con gli abitanti del quartiere, tra le altre iniziative sulle bonifiche e sull'inquinamento del villaggio San Marco, l'opposizione alle giunte passate e presenti che governano e hanno governato la città in modo clientelare, iniziative concrete assieme ai bambini stranieri ed italiani e ai loro genitori contro le difficoltà di integrazione in corsi di italiano e dopo scuola, incontri di informatica autogestita, iniziative politiche di denuncia e di controinformazione a sostegno dei popoli oppressi contro il capitalismo e l'imperialismo, a sostegno del NOTAV, lotte territoriali contro la repressione. È evidente che queste iniziative danno fastidio. Probabilmente dei fascisti si sono occupati di cercare di intimidire il lavoro del Tutti in Piedi nel quartiere. Purtroppo non è la prima volta che nel quartiere si verifica un episodio di stampo fascista e in tutta Italia si stanno intensificando le azioni di questo tipo. Il 13 gennaio alle ore 16 in piazza Canova faremo un'iniziativa antifascista per rispondere in modo chiaro e forte che non saranno le bombe ad intimidirci. Invitiamo tutti a partecipare attivamente ad organizzare iniziative antifasciste in città. Questo insomma è il comunicato dei compagni a cui insomma ovviamente noi diamo tutta la nostra solidarietà perché chiaramente insomma non ci si può che stringere di fronte a un attacco così vile. Ricordiamo che purtroppo non è stato l'unico a Capodanno perché altri posti sono stati in Italia colpiti e questo insomma ci fa capire che c'è una volontà insomma di lasciare spazio a questi servi e appunto che è necessario invece essere uniti per rispondere in maniera determinata, colpo su colpo. In questo senso andiamo a leggere un comunicato invece scritto dai compagni e dalle compagne del collettivo Tazebao e che appunto dice: antifascismo e anticapitalismo. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà alle compagne e ai compagni del Tutti in Piedi e alle famiglie del quartiere che lo frequentano, dopo il vile attacco fascista subito nella notte di Capodanno, che ha portato al danneggiamento della vetrata e della saracinesca della sede a causa dell'esplosione di un ordigno. Il Tutti in Piedi è una realtà riconosciuta del quartiere che esiste da molti anni e che con coerenza ha sempre portato avanti iniziative politiche e attività, come il dopo scuola o gli incontri di informatica, rivolte ai proletari del quartiere e ai lavoratori, sviluppando momenti di socialità e di confronto su tematiche importanti per il territorio, come l'inquinamento del villaggio San Marco, o di portata nazionale, come l'avanzamento degli attacchi ai lavoratori e lo sviluppo della solidarietà con i popoli colpiti dalla guerra imperialista. L'attacco registrato a Mestre non è un caso isolato, ma si inserisce in un clima che a livello nazionale vede un moltiplicarsi di azioni fasciste, dalle aggressioni davanti alle scuole alle ronde anti-immigrato, dalle provocazioni contro i lavoratori in sciopero alle intimidazioni contro i compagni che si mobilitano. Questo avviene mentre parallelamente da parte delle istituzioni, dei mass media e dei partiti borghesi, dal PD al centrodestra, c'è un atteggiamento accondiscendente, se non di palese legittimazione e sostegno, a realtà politiche come Casa Pound o Forza Nuova, che da un lato mantengono una facciata elettorale e dall'altro promuovono le squadracce. Pertanto risultano piuttosto ipocrite e strumentali al clima elettorale le denunce che negli ultimi settimane si sono sentite da parte del PD sulle violenze squadriste e sui profitti miliardari di queste organizzazioni. A Padova negli ultimi 6 mesi, cioè da quando ha vinto il PD, a Forza Nuova è stato concesso di manifestare in 2 occasioni e Casa Pound non ha problemi a ottenere sale comunali per le proprie iniziative, protette dalla Celere. Nell'ultimo anno però, con l'imperversare delle sirene della mobilitazione reazionaria che mira a dividere gli sfruttati per mantenere al sicuro gli interessi degli sfruttatori, a questa feccia viene dato sempre più spazio. Questo non fa che ribadire il ruolo storico dei fascisti, evidente oggi nella sua forma più barbara in Ucraina e in Grecia. Infatti, nel passato la borghesia si è dotata del fascismo per salvaguardare i propri interessi quando vedeva il potere sfuggirle dalle mani sotto i colpi della lotta di classe. Ciò è successo nel 1919-20 a fronte di un biennio che vedeva lo sviluppo inarrestabile delle lotte dei lavoratori e poi in seguito negli anni 70 la borghesia è ricorsa addirittura alla strategia della tensione per porre fine al ciclo di lotte del biennio 68-69. Utilizzando i fascisti per mettere le bombe e seminare il terrore tra le masse. Basta ricordare Piazza Fontana o la strage di Brescia o le bombe alla stazione di Bologna, solo per citarne alcune. Così oggi che la crisi strutturale del sistema capitalista avanza, i padroni in previsione di nuove bastonate da sferrare contro la classe proletaria risponderanno i loro servi per mettere a tacere chi contro questo sistema si organizza, come nel caso dei compagni, e per rincanalare su percorsi sicuri il malcontento che le politiche governative non possono che creare tra le masse. A fronte di tutto questo si deve rispondere con l'unità e la lotta ricacciando nelle fogne questi infami e resistendo agli attacchi della borghesia, costruendo la solidarietà tra gli sfruttati e i popoli oppressi, consapevoli che solo la rivoluzione e l'abbattimento del capitalismo possono mettere fine a questa società iniqua e ai suoi servi. Accogliamo e rilanciamo l'appuntamento lanciato dai compagni e dalle compagne di Tutti in Piedi per sabato 13 gennaio alle ore 16 in piazza Canova a Mestre, collettivo Tazebao. Questo insomma...
Ecco, quindi ovviamente invitiamo tutti i nostri ascoltatori a venire sabato in piazzetta Canova a Mestre alle 16 per dimostrare insomma appunto che solo la lotta paga e insomma tanto alla fin fine i fascisti lavorano per i padroni, noi no, e quindi per forza di cose abbiamo sempre vinto noi.
Vinceremo sempre
noi. Sì, così l'Armata Rossa ha eliminato il nazismo, e le milizie del Donbass elimineranno Poroshenko e così andrà, perché così abbiamo ragione.
La storia ci darà ragione, sicuramente.
Le stesse 18 cose che sono state dette prima, però insomma, a parte tutto, è così, sappiamo, insomma, l'abbiamo visto in Grecia all'inizio tra le varie cose, insomma, Alba Dorata che in un momento di crisi della Grecia ha ben pensato di infilarsi, ma anche lì ci sono state delle situazioni in cui, insomma, sono stati anche ricacciati indietro e sono stati liberati intere zone, insomma, in Grecia da questi personaggi. Quindi, insomma, ovviamente l'invito è intanto a Mestre, ma poi, insomma, i momenti antifascisti non finiranno. Anche qua a Padova, l'ultimo dell'anno, è stato fatto un capodanno antifascista apposta perché, insomma, riteniamo fondamentale dimostrare a questa feccia che noi ci siamo, saremo sempre per le strade e quindi, insomma... che facciano quello che vogliono, tanto alla fine vinceremo noi.
Scusate, esatto.
Sono molto positiva, ma bisogna iniziare il 2018.
Mi sembra assolutamente giusto.
Visto che appunto tutto quello che è successo. Detto questo, sono le 19:56, così per mantenere i nostri ascoltatori sul punto, direi che possiamo fare una pausa musicale. C'è anche una canzone che forse ci potremmo anche se vediamo. Aspetta che cerchiamo una canzone che ci sta.
Eh sì, direi che dopo, insomma, anzi...
Non so, perché coi casini tecnici non è che ho fatto proprio una selezione
beh, anche...
ben precisa.
Vediamo,
Non ti fare del male.
Sì, mi stavo spappolando. E beh, insomma, dai, questa qua ci starebbe.
Infatti, era solo perché
esatto, cioè,
guarda,
ci sta sempre.
Che veramente ci sta sempre con questa situazione, però è vero. Quindi lanciamo una bella canzone che è in linea con la mia positività,
esatto,
di quest'oggi. E poi torniamo con i prossimi aggiornamenti, in particolare intanto sulla situazione in Palestina.
Assolutamente.
Direte verso il cuore, ti parlano di rabbia, raccontano il dolore, ti parla di sfratti, di un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. De un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Que me arranca el corazón con que vivo. Cardos de hormigas cultivo, cultivo la rosa blanca.
Bentornati in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sono le 20.04 e passiamo adesso a parlare di Palestina, dove la situazione continua a complicarsi. Diamo qualche breve aggiornamento, cominciando con un rapporto settimanale sulle violazioni israeliane nei territori occupati. L'articolo è del 5 gennaio. Le forze israeliane continuano a commettere crimini sistematici nei territori palestinesi occupati. Due civili palestinesi, tra cui un minore, sono stati uccisi in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. 89 civili palestinesi, tra cui 12 minori, sono stati feriti in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. 53 di loro sono stati colpiti da proiettili, 23 da proiettili di metallo rivestiti di gomma e 13 da lacrimogeni. 9 civili, tra cui 7 minori e una donna, sono stati arrestati durante una protesta in Cisgiordania.
Sì, precisiamo che queste informazioni riguardano solo la settimana dal 28 di dicembre al 3 gennaio, cioè rendiamoci conto della situazione.
Le forze israeliane hanno condotto 69 incursioni nelle comunità palestinesi in Cisgiordania e nel sud della striscia di Gaza. 79 civili, tra cui 10 minori e una donna, sono stati arrestati. 20 di loro, tra cui un minore e una donna, sono stati arrestati a Gerusalemme. Le autorità israeliane continuano a creare una maggioranza ebraica nella Gerusalemme Est occupata. Un negozio è stato chiuso e quanto contenuto è stato confiscato nel villaggio di Silwan. Gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato due attacchi contro due siti militari di gruppi armati, ma non sono stati segnalati feriti. Tre scontri a fuoco contro barche da pesca palestinesi si sono verificati nella striscia di Gaza, ma non sono stati segnalati feriti. Quattro scontri a fuoco contro le barche da pesca palestinesi si sono verificati nella striscia di Gaza. Le forze israeliane hanno diviso la Cisgiordania in cantoni e hanno continuato a imporre la chiusura illegale sulla striscia di Gaza per l'undicesimo anno consecutivo. Decine di checkpoint temporanei sono stati istituiti in Cisgiordania e altri sono stati ripristinati per ostacolare la circolazione dei civili palestinesi. Cinque civili palestinesi sono stati arrestati al checkpoint in Cisgiordania. Riassunto, le violazioni israeliane del diritto internazionale e del diritto umanitario internazionale dei territori occupati sono continuate durante il periodo di riferimento, 28 dicembre, come si diceva, 3 gennaio 2018. Colpiti durante il periodo di riferimento in un nuovo crimine per uso eccessivo della forza, le forze israeliane uccidono due palestinesi, fra cui un minore, in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. Hanno anche ferito 59 civili palestinesi, tra cui 4 minori nella striscia di Gaza, mentre 30 civili, tra cui 8 minori, sono stati feriti in Cisgiordania. Le forze israeliane hanno continuato a inseguire i pescatori nel mare di Gaza, a colpire le zone di confine e a effettuare attacchi aerei contro obiettivi per gruppi armati nella striscia di Gaza. Nella striscia di Gaza, il 29 dicembre 2017, le forze israeliane hanno ucciso un civile palestinese nella striscia di Gaza centrale. Secondo le indagini del PCHR, decine di giovani palestinesi si sono radunati a pochi metri dalla barriera di confine tra la striscia di Gaza e Israele, ad est del campo di Al-Maghazi. I manifestanti hanno appiccato il fuoco ai pneumatici e lanciato pietre contro i soldati israeliani di stanza lungo la recinzione del confine. Durante le proteste, le forze israeliane hanno sparato lacrimogeni e proiettili contro i manifestanti. Jamal Mosleh, 20 anni, del campo di Al-Maghazi, è stato colpito da un proiettile alla schiena ed è uscito dal lato destro dell'addome. Jamal è stato quindi portato all'ospedale di Al-Aqsa di Dir al-Balah, dove è stato immediatamente sottoposto a intervento chirurgico e portato quindi nell'unità di terapia intensiva. Jamal è rimasto in terapia intensiva fino a quando le fonti mediche ne hanno dichiarato la morte, all'alba di sabato 30 dicembre 2017.
Continuando appunto a dare purtroppo aggiornamento sulla situazione, leggiamo un articolo tratto da Infopal che dice: Israele ha aumentato gli attacchi nelle ultime due settimane. L'articolo è del 6 di gennaio. Gerusalemme occupata, l'Ufficio per il coordinamento delle questioni umanitarie dell'ONU ha rivelato nel suo rapporto settimanale che le forze di occupazione israeliane nelle ultime due settimane hanno intensificato le restrizioni contro i palestinesi. Il 3 gennaio un ragazzo palestinese di 17 anni è stato colpito e ucciso dalle forze israeliane negli scontri scoppiati durante una manifestazione nel villaggio di Deir Nidam, appunto nel vicino a Ramallah, secondo quanto denunciato nel rapporto. L'ondata di proteste e scontri in tutti i territori occupati, iniziati il 6 dicembre dopo il riconoscimento degli Stati Uniti di Gerusalemme come capitale di Israele, sono continuati durante il periodo di riferimento, anche se a un livello minore. Complessivamente, dall'inizio delle proteste, 14 palestinesi sono stati uccisi e 4.549 sono stati feriti dalle forze israeliane. I feriti durante questo periodo rappresentano circa il 56% di tutti i feriti del 2017. Nella striscia di Gaza, 3 civili palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane in scontri durante le proteste e 280 sono stati feriti. Altri 2 civili sono morti a causa delle ferite riportate in decine di simili, incidenti simili durante il precedente periodo di riferimento. Infatti, i fatti che sono avvenuti vicino alla recinzione dei confini tra Gaza e Israele hanno visto il lancio di pietre contro le forze israeliane, che hanno sparato proiettili letali, proiettili rivestiti di gomma e bombe lacrimogene contro i manifestanti. 3 uomini sono morti in 2 incidenti, il 22 e il 30 di dicembre, a est di Jabalia, nella città di Gaza, e ad est di Deir al-Balah. Gli altri 2 sono morti per le ferite riportate l'8 e il 17 dicembre. Dei feriti registrati, almeno 27 erano minorenni. Oltre un terzo, oltre un terzo, 103 persone, sono stati colpiti da proiettili e gli altri sono stati curati per aver inalato lacrimogeni o colpiti dalle bombe di lacrimogene. 1.386 palestinesi, di cui almeno 226 erano minorenni, sono stati feriti dalle forze israeliane in scontri, la maggioranza, il 93%, durante le proteste summenzionate.
Purtroppo gli aggiornamenti appunto rispetto alla situazione in Palestina sono tantissimi, tra cui insomma il fatto che a quanto pare dopo la dichiarazione di Trump rispetto a Gerusalemme i sionisti si sono sentiti ancora più forti della loro posizione di occupanti e quindi purtroppo una novità di questi ultimi giorni è che le esecuzioni dei palestinesi diverranno legge. Israele approva la pena di morte. Questo è appunto il titolo di un articolo tratto da Infopal del 4 di gennaio. La Knesset, il Parlamento israeliano, mercoledì ha approvato con un ristretto voto, 52 contro 49, la prima bozza del disegno di legge che rende più facile per i tribunali militari imporre una condanna a morte contro i palestinesi coinvolti in omicidi o operazioni terroristiche. Si tratta di un emendamento al codice penale che legalizza l'uso della pena di morte contro palestinesi coinvolti in attività o attacchi anti-occupazione. Al momento la pena di morte in Israele può essere imposta solo se un gruppo di 3 giudici militari è unanime sulla sentenza. Di fatto la pena di morte è già eseguita attraverso le esecuzioni extragiudiziali, come purtroppo abbiamo infatti letto fino adesso. Insomma, i sionisti non si fanno nessun problema ad ammazzare i palestinesi. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha votato a favore della bozza di legge. Ma dai,
non avevamo
robe
dubbi.
Strane. Il Centro Palestinese per i Diritti Umani, il PCHR, ha affermato in un comunicato divulgato martedì che il disegno di legge era stato presentato alla Knesset il 30 ottobre 2017 da 3 parlamentari israeliani. L'emendamento stabilisce che se un palestinese è condannato per aver compiuto un attacco che ha provocato l'uccisione di israeliani, il ministro della guerra israeliano può ordinare al tribunale militare di imporre la pena di morte. La sentenza non richiede un consenso tra i giudici, ma solo una maggioranza ordinaria, senza possibilità di commutare la sentenza, ovviamente. I parlamentari israeliani che hanno presentato il disegno di legge affermano che il rilascio di detenuti palestinesi dopo un certo periodo di reclusione, in riferimento agli accordi di scambio di prigionieri, dopo aver effettuato terribili attacchi, indebolisce la capacità di deterrenza di Israele. La pena di morte esiste già. Il PCHR ha affermato che questo disegno di legge è solo un tentativo di legittimare lo status quo e la politica di assassinio ed esecuzione extragiudiziale già perseguita contro i cittadini palestinesi sulla base di ordini diretti dei più alti responsabili dell'esercito israeliano.
Cioè, quindi la fanno per rendere
legale quello che fanno,
come dire, no? Per dare una veste.
Che fanno già, esatto. Il centro palestinese ha sottolineato che l'emendamento proposto viola gli obblighi di Israele ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, che stabilisce alcune condizioni per l'imposizione della pena di morte, condizioni non riscontrabili nei tribunali militari israeliani. Un disegno di legge simile venne respinto dalla Knesset nel 2015. A quel tempo il primo ministro israeliano Netanyahu aveva invitato i membri del suo partito a non votare il disegno di legge, in quanto aveva bisogno di emendamenti e discussioni prolungate. Ciò indica che Netanyahu e il suo partito estremista, il Likud, avevano accettato il disegno di legge in linea di principio. Il PCHR ha avvertito che questa mossa israeliana aprirà le porte a ulteriori crimini contro i civili palestinesi e ha invitato le Nazioni Unite e i paesi firmatari di convenzioni sui diritti umani a lavorare per porre fine alle politiche razziste di Israele. Secondo i media israeliani, il disegno di legge è sostenuto da numerosi ministri estremisti del governo israeliano, tra cui il ministro della giustizia, Shaked, il ministro dell'agricoltura, Ariel, il ministro della cultura, Rejev, il ministro della scienza, Danon, e il ministro dell'immigrazione, Elkin. L'Unione Europea ha espresso la propria condanna affermando che tale legge è incompatibile con la dignità umana. Grazie, Unione Europea, come sempre. I tuoi interventi sono molto utili. La pena di morte costituisce un trattamento inumano e degradante, non ha alcun effetto deterrente dimostrato e consente agli errori giudiziari di diventare irreversibili e fatali. Si legge in una dichiarazione rilasciata dall'Unione Europea mercoledì. Sì, direi che dopodiché non ho mai sentito l'Unione Europea parlare invece degli omicidi che normalmente avvengono purtroppo in Palestina, al di là della pena di morte. Però, vabbè.
E del resto non la fanno notare nemmeno agli Stati Uniti, dove, cioè, in vari stati esiste, e questo insomma non mi sembra che abbia mai impedito l'Unione Europea di identificare gli Stati Uniti
o fanno quello che vogliono, o
Israele come
anche,
democrazia, esempi di democrazia, no?
Senti, Israele è la più grande democrazia del Medio Oriente, se non avesse anche la pena di morte, che democrazia sarebbe?
Sembra giusto.
Che tu, cioè, gli mancava ancora qualche passato, adesso ci siamo. Facciamo un secondo di pausa.
Assolutamente.
E poi continuiamo con le notizie sulla Palestina.
We'll be right back. فيكشن يا يا الهدرا يا الهواوية لو كان ما دريتك ليا عمري ما نكون في سجنك محكوم عمري ما نكون في سجنك محكوم هادي زينة بكاني.
Bentornati, siete sempre in ascolto di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, sono le 20:21. Continuiamo con la nostra carrellata di aggiornamenti riguardo alla situazione in Palestina con un breve articolo dell'8 gennaio, 2000 libri sottratti da Israele a prigionieri palestinesi. Le autorità carcerarie israeliane hanno sequestrato oltre 2000 libri e manoscritti letti dai detenuti palestinesi nella prigione di Adarim. Un avvocato della società per i prigionieri palestinesi ha dichiarato, dopo una visita alle sezioni palestinesi nella prigione di Adarim, che oltre 2000 libri sono stati sequestrati dalle autorità di occupazione. L'avvocato, citando i detenuti, ha affermato che la mossa fa parte dei tentativi israeliani di impedire ai detenuti palestinesi di portare avanti le loro carriere accademiche, ridurre al minimo la loro produzione intellettuale e isolarli dal mondo esterno con tutti i mezzi possibili. Adarim è l'unica prigione israeliana in cui i detenuti palestinesi sono autorizzati a continuare a impegnarsi nella loro istruzione superiore dentro le sbarre della prigione.
Sì, una cosa che vorrei far notare è che quello che insomma è stato il riconoscimento da parte di Trump di Gerusalemme come capitale di Israele praticamente ha dato il via e il sostegno ufficiale a una campagna di aggravamento dell'occupazione da parte di Netanyahu, insomma, dei sionisti, che prima era insomma latente e andava nel senso della normalizzazione dell'occupazione, no? O comunque insomma, anche se ultimamente c'era stato un po' un ricrudimento della situazione, comunque con la dichiarazione di Trump di fatto c'è stata un'escalation che va andata a colpire da un lato ovviamente quanti sono scesi in piazza e nelle strade per mobilitarsi contro tale presa di posizione, quindi un accanimento repressivo pesantissimo che, come abbiamo notato prima, insomma, ha costato 14 morti e cioè più di 4.000 feriti. Dall'altro lato vediamo come si può notare una volontà di da parte del governo di Netanyahu, ormai insomma al nulla osta da parte degli imperialisti statunitensi, a portare a compimento la pulizia etnica, che è un obiettivo insomma da parte sionista riconosciuto e cioè proprio inserito all'interno del progetto dello Stato di Israele. Ma come se insomma questa dichiarazione di Trump abbia in qualche maniera dato l'autorizzazione definitiva al compimento di questo progetto, e quindi in questo senso vanno lette anche una serie di provocazioni ulteriori che vengono fatte, come per esempio questo discorso del disegno di legge contro i prigionieri che porterà insomma all'introduzione della pena di morte. È una cosa gravissima che cioè di fatto mette seriamente in pericolo per esempio compagni anche come Sadat. E questo insomma deve far riflettere su che cos'è in ballo in questo momento, cioè cosa c'è sul piatto. Sul piatto c'è veramente il futuro del popolo palestinese, che se questa ondata di lotta non riesce a tenere il pericolo veramente di una cancellazione di questo popolo è concreto, insomma, ed è tutto negli obiettivi da parte sionista. Dicevo appunto, parallelamente a quanto sta avvenendo, continuano anche le provocazioni e lo sviluppo della strategia di portare a compimento questo. Infatti, proprio leggo un breve articolo tratto da sempre da Infopal che parla per voce di un parlamentare palestinese alla Knesset, della decisione del Likud, il partito appunto di Netanyahu, di annettere la Cisgiordania a Israele. E appunto questo articolo dice che un membro arabo del Parlamento israeliano, Joseph Jabarin, ha descritto la decisione del partito del Likud di annettere l'area C della Cisgiordania occupata come apartheid israeliano, secondo quanto riferito da AwatanVoice.com questo lunedì. Jabarin è membro del Comitato Giustizia e Legge della Knesset. I palestinesi hanno accettato la soluzione dei due stati come parte dell'iniziativa araba per la pace, stiamo riferendoci ovviamente agli accordi di Oslo, che riserva per loro solo il 22% della terra storica di Palestina, ha detto il parlamentare. Tuttavia il governo israeliano non ha accettato e prevede di annettere le aree B e C, che sono, ricordate, quelle insomma in cogestione con, da una parte quelle cogestite con i palestinesi e dall'altra quelle gestite dai palestinesi. E ciò abolisce qualsiasi orizzonte per la creazione di uno Stato sovrano palestinese. Ha aggiunto che tale annessione stabilisce un sistema di apartheid che conferisce ai palestinesi un certo grado di autonomia nelle principali città palestinesi. Ciò è simile ai Batumstan sudafricani. Jabarin ha affermato che l'area C rappresenta il 70% della Cisgiordania e Gerusalemme Est. Annetterla ad Israele significa che il partito del governo sta gettando benzina sul fuoco, portando alla intensificazione dello scontro con i palestinesi. Questo dimostra, ha insistito, che Israele non può essere un partner in nessuna riconciliazione pacifica con il popolo palestinese. Il parlamentare è anche il capo del Comitato per le Relazioni Internazionali della Lista Unita Araba nel Parlamento israeliano. Ha inviato un messaggio alla comunità internazionale chiedendo che trasformasse le sue risoluzioni sulla causa israelo-palestinese in realtà sul terreno. Questo, insomma, sappiamo bene quanto le risoluzioni ONU siano carta straccia, ma questo, insomma, è evidente anche in questa occasione. Ha anche invitato i leader mondiali a prendere provvedimenti per porre fine all'occupazione e proteggere il diritto palestinese alla determinazione a creare lo Stato di Palestina, nonché di imporre sanzioni economiche alle attività coloniali israeliane. Questo, insomma, per far questo era interessante per capire come il Likud si sta non solo pensando a Gerusalemme Est, ma sta pensando anche alla Cisgiordania nella sua volontà di portare a compimento l'occupazione.
Mi pare di capire che la soluzione due popoli, due stati sia stata abbastanza smascherata con tutto quello che è successo, nel senso che adesso io voglio vedere qualcuno sostenere che ci sia la possibilità che uno stato palestinese esista, cioè nel senso concesso dai sionisti che se lo sono occupato, e che possa convivere gioiosamente con uno stato ebreo, perché quello che vogliono fare,
no, è ufficiale, si chiama stato,
esatto,
ebraico,
stato ebraico, quindi dove ovviamente al suo interno gli arabi non ci devono assolutamente esistere. In realtà, se avevate dei dubbi visto quello che è successo dal 48 ad oggi, la vogliono tutta. Quindi non gliene può fregare di meno di nient'altro. Quindi, se non altro, insomma, alla luce della dichiarazione di Trump, sono uscite fuori, insomma, diverse contraddizioni, tra cui appunto questa principale del voler sostenere la pace tra israeliani e palestinesi e una soluzione di appunto due popoli e due stati, che palesemente, insomma, Israele ha chiarito, se non l'aveva fatto già prima, ma per qualcuno a quanto pare no, ora è molto più chiaro come invece Israele voglia un popolo, quello ebreo, e il suo stato ebreo sionista, e fine della storia.
Tra l'altro, a sottolineare quanto siano insomma fondamentali le risoluzioni dell'ONU, ricordiamo che quando l'ONU si è espressa contro la volontà, appunto la questione del trasferimento della capitale di Israele a Gerusalemme, oltre alle minacce proprio da bar, potremmo anche dirla così, della ambasciatrice americana all'ONU, sono subito fioccate il taglio di 256 milioni di dollari all'ONU, tipo così, giusto per, e questi sono i primi, no? che vengono tolti. Poi vediamo i prossimi. A dimostrazione, insomma, che sì, intanto la capitale, la parte di Gerusalemme di Trump è stata spostata, cioè dal punto di vista suo, e che insomma
è fine della storia,
esatto.
Comunque continuiamo con qualche altro breve...
Sì, beh, per esempio c'è un discorso che si parlava di provocazioni e continuano le provocazioni, insomma, anche da parte di coloni, per cui questo discorso di portare avanti l'occupazione, insomma, avviene parallelamente su un piano governativo, istituzionale, ma contemporaneamente anche su un piano più proprio dei fascisti, come i fascisti, i padroni a casa nostra,
solo che
no?
Lì si chiamano coloni.
Esatto,
lì si chiamano coloni, ma è la stessa cosa. Infatti leggo, insomma, velocemente queste due brevi notizie, che vabbè, una è del 5 gennaio, si intitola appunto "I coloni israeliani celebrano rituali di matrimonio ad Al-Aqsa violando un accordo di vecchia data". In violazione di un accordo di vecchia data tra Giordania e Israele, che impedisce rituali religiosi non musulmani nella moschea di Al-Aqsa, nella Gerusalemme Est occupata, un gruppo di israeliani avrebbe eseguito mercoledì un rituale di matrimonio all'interno del complesso. L'agenzia di stampa UAFA dell'autorità nazionale palestinese ha riferito che un gruppo di israeliani ultra-religiosi ha eseguito un rituale di matrimonio sotto la protezione della polizia israeliana. Anche se è consentita la visita ebraica nel complesso, è proibito il rituale non musulmano in base a un accordo firmato tra Israele e il governo giordano dopo l'occupazione illegale di Gerusalemme Est nel 67 da parte di Israele. Nonostante l'accordo con la Giordania, che è il custode di Al-Aqsa, le autorità israeliane permettono regolarmente ai visitatori ebrei di entrare nell'area, spesso sotto scorta armata. Tali visite sono in genere effettuate da estremisti che tentano di alterare lo status quo del luogo sacro islamico, mentre i palestinesi sono sottoposti a restrizioni nell'accesso, compresi i divieti d'ingresso e le detenzioni. Il complesso di Al-Aqsa, che si trova sopra la piazza del muro occidentale, il muro di Burak per gli ebrei, muro del pianto, ospita sia la cupola della roccia che la moschea Al-Aqsa. Il terzo luogo più sacro dell'Islam è anche venerato come il luogo più sacro del giudaismo, poiché è situato dove gli ebrei credono si trovassero il primo e il secondo tempio. Invece, notizia che in realtà è, vabbè, del giorno prima, del 4 gennaio, è Gerusalemme, 60 coloni invadono Al-Aqsa.
C'è una dimostrazione che è una cosa continua, no? C'è proprio un progetto,
esatto,
di andare tutti i giorni
e anche
per i coloni.
Nei mesi e negli anni passati, comunque.
Sì, 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 infatti.
Comunque, vabbè, giovedì mattina 60 coloni israeliani hanno preso d'assalto la moschea di Al-Aqsa entrando dalla porta al Maghariba sotto il controllo delle forze speciali israeliane. I coloni sono entrati nel complesso in diversi gruppi organizzando visite provocatorie nei cortili del sito sacro islamico. La polizia israeliana ha fornito protezione agli estremisti durante l'invasione, che includeva spiegazioni da parte di guide ebraiche sul presunto tempio. Nel 2017 le incursioni dei coloni israeliani nella moschea di Al-Aqsa sono aumentate del 75%. L'organizzazione del Monte del Tempio ha affermato che 25.628 coloni israeliani hanno visitato il santuario l'anno scorso sotto la protezione della polizia.
Questo, insomma, ci dà l'idea del livello, insomma, di provocazione. E in questo senso, insomma, ci sembra anche interessante sottolineare se si può vedere una differenza nella gestione Obama e nella gestione Trump della situazione palestinese, del rapporto, insomma, con Israele, si può, insomma, identificare questa discontinuità nei due. Nel senso, mentre Obama puntava a una sorta di normalizzazione dell'occupazione, quindi di fatto ad asfissiare, a far morire per mancanza di tutto, mancanza di lavoro, mancanza di mezzi per garantire una situazione, una vita dignitosa nelle proprie case, insomma, distrutte, pensiamo, dai vari attacchi, eccetera, eccetera. E quindi, insomma,
nascondere tutto quello che stava succedendo per lasciare che proseguisse,
sì, una morte lenta, come,
esatto,
dire,
fino,
no?
Il totale genocidio di tutti i palestinesi o fuga, insomma, eventuale,
esatto. E quindi anche magari puntando a una collaborazione tra Fatah e Hamas nella gestione dell'ANP, quindi nella gestione, insomma, di questo presunto stato presunto, perché proprio non esiste, ma stato palestinese, e da lì anche insomma tutto quello che è stato il governo di riconciliazione, che poi era insomma frutto di questi degli scorsi mesi. Si può vedere invece con Trump una discontinuità in questo senso, perché invece ha proprio per la necessità da parte di Trump di garantirsi la lealtà e la presenza, insomma la vicinanza dei due alleati storici in Medio Oriente, cioè l'Arabia Saudita e Israele, diciamo che ha dato con questo discorso di Gerusalemme capitale la garanzia insomma di amore eterno per i sionisti. Gli ha dato la promessa gli ha dato quello che volevano, no? Per garantirsi una presenza, un supporto in un Medio Oriente che dopo insomma la sconfitta della strategia Obama in Siria è sempre più vicino alla Russia piuttosto che agli Stati Uniti. E questo insomma sembra interessante insomma darci questa lettura per capire il perché proprio adesso Trump ha sganciato questa bomba che di fatto ha aperto clamorosamente a un avanzamento del progetto di occupazione da parte dei sionisti. Dall'altra parte ricordiamo che la situazione della vita dei palestinesi, già prima insomma con il discorso del mantenimento della normalizzazione dell'occupazione, insomma si faceva veramente difficile, e la situazione a Gaza è esemplare da questo punto di vista. Ne parlavamo anche durante l'intervista che abbiamo fatto appunto al dirigente dello Shifa Hospital. Abbiamo insomma occasione, insomma i nostri ascoltatori possono sentirla, la trovate sul sito della radio, la situazione è veramente complicata per i dipendenti pubblici, che non vedono più soldi, non vedono più gli stipendi da quando c'è stato appunto il governo di riconciliazione. In questo senso leggiamo questo aggiornamento, che è semplicemente dimostra un aggravarsi, cioè che questa nuova ondata repressiva si inserisce in una situazione che è già pesantissima. Appunto leggiamo: dipendenti pubblici a Gaza chiedono le dimissioni del governo di riconciliazione. Martedì, stiamo parlando di un articolo del 3 di gennaio, il sindacato dei dipendenti pubblici a Gaza ha esortato il governo di riconciliazione, guidato da Rami Hamdallah, a dimettersi e a formare un governo di salvezza nazionale. In una marcia organizzata dal sindacato, Yaqub al-Gandour, capo della filiale Gazawi, ha affermato che il governo di Hamdallah ha diviso il popolo, facendo notare che non esiste ancora una soluzione per la crisi dei dipendenti di Gaza. I dipendenti pubblici a Gaza hanno sospeso il lavoro nei ministeri e nei dipartimenti governativi alle 10:30 di martedì mattina, in risposta all'invito del sindacato a far valere i propri diritti. La marcia è iniziata nella piazza del Milite Ignoto e ha raggiunto il quartier generale del gabinetto. Al-Gandour ha sottolineato che il sindacato continuerà a sostenere gli sforzi di riconciliazione e che la riconciliazione è destinata a fallire a causa del disprezzo verso le richieste dei funzionari pubblici a Gaza, poiché il governo sta mettendo da parte i requisiti dell'accordo di riconciliazione. Ha invitato tutte le fazioni nazionali e musulmane, così come lo sponsor egiziano della riconciliazione, ad agire in accordo con la responsabilità nei confronti del popolo palestinese. E questo infatti ci ricordava anche appunto il direttore dell'ospedale di Gaza, appunto, che abbiamo intervistato, ci ricordava come i medici, gli infermieri, tutti stanno lavorando gratis perché non vedono gli stipendi da 2 mesi, e in una situazione di fame come quella di Gaza, ancora, cioè, dove è tutto distrutto dalle bombe, degli attacchi degli anni precedenti. Cioè veramente risulta difficile la sopravvivenza.
Ecco, infatti anche il giovedì successivo, 4 gennaio, ci sono state nuove proteste da parte dei giovani di Gaza, che giovedì sera appunto hanno partecipato a una marcia organizzata nel campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia di Gaza, in segno di protesta contro il deterioramento delle condizioni economiche e le continue misure punitive contro Gaza. La marcia è stata organizzata da gruppi giovanili per protestare contro il blocco, la difficile situazione economica e la persistenza dell'autorità palestinese nell'imporre sanzioni nonostante gli sforzi di riconciliazione. I partecipanti portavano cartelli e scandivano slogan chiedendo giustizia sociale e chiedevano al governo palestinese di assumersi le proprie responsabilità nei confronti di Gaza.
Ecco, quindi sì, diciamo che insomma questi purtroppo sono gli aggiornamenti sulla situazione in Palestina, poi insomma sicuramente la settimana prossima continueremo a parlarne, anche perché appunto la situazione non risulta andare verso un miglioramento, ma insomma continua insomma a essere molto grave. Per intanto i nostri più vicini ascoltatori, vi presentiamo anche ora il prossimo uno speciale che insomma a cui stiamo lavorando, dedicato alla figura di Ghassan Kanafani. È uno speciale che andrà non andrà in diretta, ma potrete ascoltarlo insomma scaricandolo dal sito, e poi insomma magari anche lo troveremo anche delle momenti in cui farlo andare in diretta, però insomma non sarà registrato. È uno speciale in cui ci siamo avvalsi anche del fondamentale aiuto di altri compagni e compagne, che si intitola Non si può fermare il vento, appunto dedicato a Kanafani. Attraverso la sua figura si andrà a ricostruire la storia del popolo palestinese attraverso le sue parole, le parole di questo compagno del Fronte Popolare, che purtroppo ha pagato con la sua vita essendo stato ammazzato dal Mossad a soli 37 anni, ha pagato con la vita la determinazione delle sue scelte politiche rivoluzionarie, e appunto attraverso la sua figura andremo, e le sue parole, andremo a ripercorrere la storia, i sentimenti, le illusioni, le disillusioni e insomma però la profonda voglia di lottare di un popolo che ancora oggi insomma ce lo può dimostrare, ce lo dimostra ogni giorno. Quindi insomma vi invitiamo assolutamente ad ascoltare questo speciale, che sarà prossimamente, quindi la prossima settimana, appunto ascoltabile. Poi magari vi daremo maggiori indicazioni sulle tempistiche, e comunque insomma è un ulteriore contributo che cerchiamo di dare per ridare voce a chi insomma non si arrende e resiste con la Palestina nel cuore.
شروق الشمس صحت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحت من نومي وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويا يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شهيد سقطت شهيدا وانا اقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 سقطت شهيدا وانا اقاوم يا رفيقي بايدك ادفني بايدك ادفني في اعلى الجبل يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 بايدك ادفني على الجبل تحت ظل أجمل ورده البشر مروا بحدي يا حلوي جاو حلوي جاو حلوي جاو 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 راح كل البشر مروا بحدي يقولي اسم أجمل وردة وهاي الوردة وردة مقاوم يا حلوي جاو حلوي جاو حلوي جاو 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 هاي الوردة وردة مقاوم سقطها من أجل الحرية
tornati in diretta, siete sempre su radiazione.info, questa è Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, lunedì 8 gennaio 2018, 20 e 47, quindi siamo in conclusione della puntata. Ovviamente, essendo l'inizio dell'anno, non potevamo che concludere la nostra trasmissione pubblicizzando il nuovo calendario prodotto dal collettivo Tazebao per il 2018.
Super chicca, direi.
Una perla, veramente un'opera d'arte, sul serio, non sto scherzando, e sono molto seria. Calendario che quest'anno è dedicato al 170° anniversario del manifesto del Partito Comunista, 21 febbraio 1848, 21 febbraio 2018. Quindi, per invogliarvi ancora di più a prendere questo bellissimo calendario, vi leggiamo ora il cosiddetto retro di copertina, che non esiste nei calendari, ma avete capito
di cosa parlo,
la presentazione, ecco, un po' del calendario, oltre che invece la data, perché per chi è appassionato e ha tutti i calendari del Tazebao saprà che di solito ogni mese aveva alcune date, quest'anno invece ogni mese ha una data specifica e una citazione, perché ci siamo evoluti, abbiamo voluto fare questa cosa molto carina. Quindi intanto appunto leggiamo un po' la presentazione di questo calendario.
Di perché è così necessario dedicare un calendario proprio al manifesto
del Partito Comunista. La storia di tutta la società svoltasi fin qui è storia di lotta di classe. Con il manifesto del Partito Comunista, pubblicato per la prima volta a Londra il 21 febbraio del 1848, Karl Marx e Friedrich Engels fondano la teoria rivoluzionaria del socialismo scientifico, espressione della lotta di classe del proletariato per l'abbattimento del capitalismo. Sono passati 170 anni da quella data, anni di lotta di classe, nei quali lo spettro del comunismo ha spaventato i sogni di invincibilità della borghesia e dato corpo reale ai sogni di emancipazione degli oppressi. Pur corrotto dal revisionismo e dal riformismo, cacciato dalla controrivoluzione, esorcizzato con la riscrittura della storia, questo spettro continua a far paura alla borghesia, che continua a citarlo e dipingerlo come il peggiore dei mali. E invece il peggiore dei mali si rivela sempre più il capitalismo e la sua putrefazione, fatta di guerra imperialista, sfruttamento e barbarie d'ogni genere. Perché il manifesto del Partito Comunista è un'opera che parla del nostro presente e futuro, è una guida per l'azione valida per l'oggi e il domani, al pari di tutte le altre opere nelle quali il movimento comunista ha trasfuso gli insegnamenti teorici, la concezione politica e le vicende umane dei proletari e dei rivoluzionari che hanno lottato per trasformare il mondo. I comunisti disdegnano di nascondere le loro vedute e le loro intenzioni. Essi confessano apertamente che i loro obiettivi non possono essere raggiunti se non per mezzo della violenta sovversione del tradizionale ordinamento sociale. Che le classi dominanti tremino pure di fronte allo scoppio di una rivoluzione comunista. I proletari non hanno da perdere che le loro catene, hanno da guadagnarci tutto un mondo. Proletari di tutto il mondo, unitevi. appunto Marx e Engels, manifesto del Partito Comunista, Londra, 21 febbraio 1848. E direi che in poche parole si è spiegato molto bene
l'attualità.
Il senso, esatto, il senso e l'attualità di questo calendario e di questo manifesto. Non si può chiamare libro, si può chiamare solo manifesto. Detto questo, per invogliarvi ancora di più, se già non vi abbiamo convinti, ma so che vi abbiamo già convinti perché è veramente molto molto bello questo calendario, vi leggiamo appunto la data di gennaio, quindi...
Nel mese è dedicato, ovviamente, ogni mese ovviamente è dedicato a una...
A una lotta.
A una lotta,
fondamentalmente.
Praticamente.
Per quello appunto una data sola. In questo caso 7 gennaio 2010 a Rosarno. Dopo l'ennesima aggressione scoppia la rivolta dei lavoratori immigrati dall'Africa, impiegati nella raccolta degli agrumi e degli ortaggi e costretti ad alloggiare in edifici fatiscenti a margine del paese, nella piana di Gioia Tauro. In centinaia si riversano nell'abitato urbano, portando la propria rabbia. Nei giorni successivi polizie e gruppi di razzisti attaccheranno la tendopoli dove vivono i braccianti, compiendo una vera e propria pulizia etnica. La sommossa segue quella di Castel Volturno a Caserta del settembre 2008, che vede sempre come protagonisti immigrati africani e si affianca ad una serie di rivolte ed evasioni dai CIE dello stesso periodo. È la rivolta degli schiavi del XXI secolo che chiama tutti i lavoratori e i proletari, autoctoni e immigrati, a costruire la coscienza dei veri nemici, i padroni, e alla lotta di classe per abbatterne il potere. Insomma, ricordiamo una rivolta che appunto dei più sfruttati e quelli che appunto più ricattabili, che invece hanno deciso di alzare la testa e di non continuare a sottomettersi alle regole del capitalismo e dello sfruttamento.
Tra l'altro, data più che mai attuale, visto che la situazione non è certo cambiata. Ricordiamo solo che l'anno scorso a Foggia è stato dato fuoco alla baraccopoli dove appunto vivevano i braccianti,
per non parlare di tutti i cadaveri che fanno da come si dice, mi viene la parola, da vabbè, che fanno crescere i pomodori che poi tutti noi gioiosamente ci compriamo, visto che la maggior parte di loro non è dato sapere poi la fine che fanno, purtroppo. Detto questo, legato insomma a questa data, c'è invece una citazione di Bertolt Brecht tratto da Santa Giovanna dei Macelli del 1930. Se rimarrete assieme, essi vi scanneranno. Questo è il consiglio. Rimanete assieme. E se combatterete i loro carri armati, vi stritoleranno. Questo è il consiglio. Combattete. Questa battaglia sarà perduta, e forse anche la prossima battaglia. Ma voi imparerete a combattere e sperimenterete che si riesce soltanto con la violenza, e se siete voi stessi ad agire. Restate qui. Qualunque cosa accada, non separatevi. Solo se rimarrete uniti, vi potete aiutare. Sappiate che siete traditi da tutti i vostri pubblici avvocati, dai sindacati che si sono venduti. Non date retta a nessuno, non credete a nulla, ma esaminate ogni proposta che guidi ad un reale mutamento. E imparate anzitutto che si riesce solo con la violenza e se siete voi stessi ad agire.
Beh, insomma, direi che con queste parole non
dovete
possiamo che
il calendario.
Avervi cioè, convinto, esatto,
esatto. Sì, si può fare altrimenti.
Bene, quindi andiamo a concludere la puntata di oggi con i diari della Resistenza, quindi grande innovazione, i diari della Resistenza, la prima puntata del mese e non quasi mai l'ultima come abbiamo fatto, ma per dare un buon incipit all'anno e al mese entrante.
Esatto.
Cominciamo col 1 gennaio 1959, Cuba è destituito il regime di Batista sostenuto dall'imperialismo USA. Inizia così la prima esperienza di transizione al socialismo in America Latina.
21 gennaio 1921, Italia, a Livorno è fondato il Partito Comunista, avanguardia del proletariato italiano nella lotta per il potere.
5 gennaio 1912, Praga. Fondazione del Partito Comunista con il nome di Partito Operaio Socialdemocratico Russo Bolscevico, nato dall'espulsione del partito dall'ala opportunista menscevica, ossia minoritaria, e dell'affermazione della linea dell'ala rivoluzionaria detta bolscevica, ossia maggioritaria.
22 gennaio 1905, Russia. Iniziano i moti per lo che sconfiggeranno l'assolutismo zarista e compaiono i primi soviet, parola russa che significa consigli, ovvero organismi assembleari operai che dirigono la lotta di classe.
27 gennaio 1944, URSS. L'Armata Rossa rompe l'assedio di Leningrado, travolgendo le linee degli invasori nazisti.
Ah, e con questa data non possiamo che augurarvi, ovviamente, una buona settimana di lotta e di resistenza.
È un buon inizio anno e io direi che adesso mi sento anche, cioè me la sento tutta, tra tutto quello che abbiamo letto alla fine, direi che c'è un insegnamento base che deve valere anche per tutto il prossimo anno e gli anni a venire, che è il pueblo unido jamás será vencido. A lunedì prossimo!
Ciao!
Ciao!
El pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante.